Hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Articolo 21 della Costituzione. Latte e Miele presenta... Articolo 21.
La trasmissione dalla parte del cittadino. In studio Dario Pattaccini.
Di nuovo buongiorno dagli studi di Bologna di Radio Latte e Miele. Da Dario Pattaccini andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Agnese Ferraro, responsabile e referente per Bologna dell'Associazione Casa della Legalità. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
E l'ex assessore alla casa Antonio Amorosi. Buongiorno Amorosi e bentrovato.
Buongiorno.
Sono qui oggi, ne parla anche un giornale, Il Resto del Carlino, che parla di questa situazione. C'è questo video su YouTube, ma ne parleremo nel corso della trasmissione. Voglio chiedere subito alla referente Agnese Ferraro, che cosa succederà il 12 novembre alle ore 21, dove e perché?
Il 12 novembre ci sarà un incontro pubblico nella sala del Baraccano in via Santo Stefano 119, e un dibattito pubblico che avrà come tema centrale l'illegalità a Bologna e precisamente la cassa e le assegnazioni per l'appunto delle case popolari. Il famoso appunto video su YouTube è una presentazione un po' a questo progetto, a questo dibattito pubblico che ci sarà appunto mercoledì sera.
Se uno volesse andare su YouTube, come si chiama il titolo?
I professionisti della casa.
Quindi andate su YouTube, i professionisti della casa, si parla del nostro comune.
Esatto.
Allora, tutto questo nasce perché l'ex assessore alla casa Antonio Amorosi fa una denuncia nel 2004. Lui era da un anno e mezzo, mi sembra, assessore alla casa.
No, ero appena diventato assessore.
Sì, 2004, appena diventato assessore della giunta Cofferati, l'attuale giunta. E Amorosi ci spiega in due minuti che cosa scoprì.
Scoprì immediatamente che esisteva una commissione politica composta dall'assessore e dei consiglieri comunali che assegnavano alloggi scavalcando le graduatorie. E in un arco di tempo molto ridotto, cioè 5 anni, avevano assegnato una media di 800 alloggi in questo modo, e nell'arco di 20 anni parliamo di 1800-2000 alloggi, mentre le case venivano assegnate a persone non aventi criteri, condizioni di emergenza, c'erano altre in graduatoria che morivano, principalmente anziani.
Ecco, però io mi ricordo che appunto scatenò tutto questo la presenza di un signore presso l'assessorato che si voleva dare fuoco, ma non perché voleva la casa, voleva capire com'era il criterio di assegnazione.
Questo fu il mio primo giorno di lavoro, io non riuscivo a capire come mai si ripetessero queste scene, che era poi la scena del primo giorno, un signore che dopo una colluttazione molto...
accesa.
Sì, una colluttazione vera con i vigili e con l'usciere. Alla fine io lo incontrai perché mi resi conto della situazione, non avevo visto la scena, e gli dissi: ma non si preoccupi, sono io l'assessore, parli con me. E mi appoggiò sul tavolo due bottiglie
di benzina.
Sì, e mi disse: guardi, io voglio solo una spiegazione.
Non voglio la casa.
E poi tirò fuori l'accendino, disse: io non voglio la casa, io sono in graduatoria, ogni anno vengo superato, scavalcato da altre persone, vivo in un camper, il mio lavoro è il bitumatore e voglio una spiegazione. E quindi questo fu l'accoglienza del primo giorno, scene che poi si ripeterono durante l'assessorato,
certo,
sì.
Certo.
Quindi invito tutti a lavorarci.
Allora, in meno di un minuto io chiedo invece al referente di Bologna della Casa della Legalità, questo dibattito sono stati invitati Sergio Cofferati, sindaco, Giorgio Guazzaloca, ex sindaco, Enrico Rizzo, presidente di Acer, che è le case popolari, ex IACP, e chiaramente l'assessore Amorosi. Abbiamo 40 secondi, ma le faccio una domanda: secondo lei i primi tre si presenteranno?
Assolutamente no.
Allora è un dibattito fra voi e l'assessore Amorosi e quelli che verranno.
Ci auguriamo qualche sorpresa, soprattutto dal sindaco Cofferati.
Lei pensa che venga? Io non credo. Va bene, noi ci fermiamo un attimo, stiamo arrivando al primo blocco pubblicitario, potete intervenire 051 632 50 94 oppure 333 165 3322.
Articolo 21.
Articolo 21.
Di nuovo in diretta 051 632 50 94, potete mandare messaggi al 333 165 3322. Stiamo parlando con l'ex assessore alla casa Antonio Amorosi, con la referente per l'associazione La Casa della Legalità, Agnese Ferraro, mercoledì sera alle ore 21 presso la Sala Conferenza del Baraccano, quartiere Santo Stefano, al numero 119. Sì, ci sarà questo dibattito aperto sull'illegalità a Bologna. Chiaramente noi speriamo che Sergio Cofferati e Giorgio Guazzaloca, che sono invitati a questo dibattito, saranno presenti oppure si facciano vivi. Si sono fatti vivi finora?
No, direi niente. Formalmente no, e certo. La mia era appunto una battuta sulla certo. loro presenza.
Beh, di solito chi non si fa vivo, quindi si presenta, no? Verrà a dire qualcosa.
Speriamo,
anche
siamo
perché,
fiduciosi.
Anche perché leggo oggi sul Carlino, appunto Rita Bartolomei, a pagina 27 del Carlino, parla di questa vicenda. 3 anni dopo il dossier Amorosi, un video rilancia le accuse, case popolari, scintille a sinistra. Ma ho letto l'articolo, non si fa riferimento al sindaco, non si fa riferimento all'ex sindaco, non si fa riferimento al presidente dell'ACE, Enrico Rizzo, e non si entra nel merito.
Sì, non si fa mai riferimento a documenti ufficiali. Una delle assegnatarie, ricordo, era una famosa pittrice lettone, non molto famosa.
Una pittrice lettone che aveva avuto un merito.
Sì, eseguire un quadro con un quarto di manzo del sindaco Guazzaloca. E nei criteri di assegnazione c'era la segnalazione dell'ambasciata lettone fatta all'assessore in carica. Se questo è un criterio...
Sì, in effetti ricordiamo che lei, Amorosi, ha fatto le denunce alla Procura della Repubblica.
Sì, sì.
Ci sono ancora aperte, non c'è archiviazione, anche se qui leggo che è stato archiviato.
Sì, diciamo che i giornalisti non sono molto interessati, come mi hanno detto diversi giornalisti, sono favori, quindi è normale che accada
così. Fanno tutti. Dunque si parla di...
Un giornalista non dovrebbe interessarsi di questo, dovrebbe interessarsi della criminalità organizzata presente sul territorio, anche nelle case popolari del comune di Bologna. È stata presente anche di recente la camorra dei Casalesi. Quindi invece di fare articoli in cui si in qualche modo manipola la realtà, io non sono neanche di sinistra, quindi non capisco proprio il merito.
Scintille a sinistra.
Non sono di sinistra, quindi non sono neanche di destra, perché oramai destra e sinistra sono degli ectoplasmi e delle questioni irreali rispetto al contesto vero della realtà politica. Destra e sinistra si scambiano affari e favori, e quando invece si tratta di risolvere la vita dei cittadini, amministrare correttamente, la realtà è ben diversa.
Sì, appunto, rimane molto il rammarico, perché alla fine sembra uno scatenamento tra l'ex assessore e Valerio Monteventi, reo appunto di avere allora una casa assegnata dal comune, l'ha avuto per un paio d'anni mi sembra, e poi dopo insomma 4 anni, non lo so, lo dica, lo può dire, io non lo so, sulle carte ci sono, no? Io...
Sì, ma non voglio entrare nel merito...
No, alla fine...
Del numero di anni...
No, ma non ha importanza,
questioni...
certo, per carità. Alla fine è uno scontro tra lei e Valerio Monteventi. Addirittura... Ah, no, ho capito, perfetto. Addirittura più di vent'anni ha avuto la casa del comune, si vede che aveva i meriti. Era sicuramente... aveva la possibilità di avere questa casa. E non si parla invece del merito vero e proprio della questione, cioè l'assegnazione come viene fatta. Poi adesso ha nominato anche il clan dei Casalesi, anche lì non si è vista una riga dopo l'uscita del libro di Saviano, che appunto Gomorra, io l'ho letto, a Bologna appunto la ristrutturazione delle case popolari dell'Acer.
Si parla di un appalto che è del 2002, vinto dal clan Nuvoletta, dal cassiere Nucera, che era diciamo l'intestatario di una società che si chiama Enea, che vince un appalto di ristrutturazione delle case popolari di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Almeno un risalto sul giornale, un articoletto di ultima pagina, potevano farlo.
E secondo lei perché non lo fanno? Perché non si parla della sua vicenda, che è una vicenda gravissima? Una vicenda gravissima. C'è stata anche la commissione, perché Cofferati in un primo momento le ha dato bordone, nel senso sì, andiamo avanti, bravo Amorosi, poi ha messo la commissione, che poi era fatta dagli stessi consiglieri comunali, e praticamente lei si è dimesso, come per dire, ho perso la battaglia.
No, io mi sono dimesso perché non volevo, diciamo, avere nulla a che fare con una dimensione del genere, dove la politica indaga sulla politica e su se stesso. Cioè lo stesso soggetto che chiede l'istituzione di una commissione politica era il soggetto che ha deliberato la costituzione della commissione che assegnava case, quindi che credibilità può avere?
Il controllore controlla il controllato, certo. Insomma, dunque non ha senso.
Sì, infatti ha il senso di non dimostrare nulla. Ed è evidente che c'è un trasferimento di capitali dal sud Italia al nord Italia nei luoghi deputati al riciclaggio del denaro sporco. L'Emilia Romagna, nelle inchieste che... da cui è stata colpita, cioè la presenza della criminalità organizzata in diversi territori emiliano-romagnoli, hanno sempre l'intervento delle procure napoletane, mai o quasi mai delle procure locali, e questo dovrebbe far riflettere. Dovrebbe far riflettere la capacità di investimento di soggetti molto potenti in ambito internazionale e l'inesistenza di qualsiasi elemento di informazione riguardo a questi specifici casi criminosi. Quindi i media credo che abbiano un ruolo fondamentale e dimostrino che noi non conosciamo la realtà in cui viviamo, assolutamente.
Senta, ma chi è che potrebbe dare l'ok per indagare seriamente su questa vicenda? Cioè, c'è un organo preposto?
Ci sono diversi organismi preposti a... C'è un commissariato anticorruzione...
Che però dice una cosa stranissima.
No, dice una cosa all'italiana. C'è il commissariato alla corruzione, per indagare su un ente locale deve avere un accordo quadro con gli enti locali e quindi il permesso degli enti locali.
Quindi ci vuole il permesso di Vasco Errani alla regione,
il presidente delle regioni italiane, il presidente
Dominici.
dell'Emilia Romagna Vasco Errani, il presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e Dominici. Questo accordo non è mai stato fatto, non è mai stato chiuso, e quindi la commissione non può indagare. Le procure sono nelle condizioni in cui sappiamo, vista qual è la condizione della giustizia in Italia. La Corte dei Conti ha un'altra indagine in corso su questa specifica vicenda, ma la cosa più importante non è affrontare questo tema in termini giuridici, ma in termini informativi. La gente deve conoscere il territorio in cui vive, le storie che affronta.
Bene, veramente drammatiche queste parole. Dopo farò alcune altre domande. Io sono allibito, perché quando sento queste storie nella civilissima Bologna mi sembra di capire che tanto civile non è. Quindi ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochi istanti.
Articolo 21.
Articolo 21.
Di nuovo in diretta in compagnia dell'ex assessore alla casa Antonio Amorosi e in compagnia di Agnese Ferraro, che oltre alla Casa della Legalità come referente bolognese, qui anche a nome degli amici di Beppe Grillo, che insomma indagano su questa vicenda. Io, ritornando al video, che consiglio a tutti di andare a vedere, andate su YouTube, è fatto molto bene, modello report, proprio vengono riportate documentazioni, nome, fatti, ma la vostra associazione, perché fa questo? Non certo perché a scopo di lucro, per trasparenza, per legalità, proprio perché dice la parola?
Esattamente, soprattutto per trasparenza e per legalità, ma in questo caso sentiamo proprio il dovere di sottoporre alla valutazione diretta dei cittadini l'operato della pubblica amministrazione, visto che quella delle amministrazioni è funzione di servizio nei confronti degli interessi dei cittadini in generale. Quindi cerchiamo comunque di fare chiarezza, di legittimare con una certa trasparenza questo tipo di concetto e mandare avanti, e nel dibattito pubblico quello che cerchiamo di fare è appunto questo, soprattutto alla base, alla luce del fatto che in quella serata verranno fatti vedere, comunque proiettati, dei documenti mai visti ufficiali, e dichiareremo come faremo un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura chiedendo di indagare perché non sono state fatte delle indagini ulteriori, anche perché vorrei ricordare ai signori che dicono che è stato tutto archiviato: nulla è stato archiviato. Il PM ha chiesto l'archiviazione, ma il GIP non ha ancora dato l'archiviazione, quindi è tutto ancora in campana. Oltretutto la Corte dei Conti è ancora tutta aperta la faccenda.
Si rischia la prescrizione però.
Esatto, a giugno, sperando di avere un rinvio a giudizio, e con questo esposto al CSM vedremo appunto quello che succederà nei giorni prossimi.
Arrivano alcuni messaggi, leggo il primo, ma il suo ospite, che è Antonio Amorosi, non ha paura di fare la fine di Saviano? Cioè, non avevo ricevuto minacce, visto che nomina la Camorra. Di solito quando si nomina la Camorra e si va a stuzzicare nell'argomento. Vabbè che è stato Saviano stesso a scriverlo nel libro, cioè, dunque lei sta solo riportando.
Sì, sto semplicemente riportando quello che dice poi Saviano. Come dire, anche in una delle tante denunce che ho fatto ho incontrato un procuratore che mi ha detto: guardi, lei deve capire che i comuni senza controllo, visto le riforme successive a Tangentopoli, sono delle associazioni a delinquere.
Detto da un procuratore.
Perfetto. Quindi Il fatto mi ha ulteriormente lasciato riflettere sulla condizione attuale, che poi diciamo le istituzioni sono fatte da uomini, quindi hanno i pregi e i difetti di questi uomini. Se non ci sono meccanismi di controllo esterni che garantiscono la corretta amministrazione pubblica, è evidente che poi si valorizza l'aspetto deteriore dell'uomo e non l'aspetto migliore. Quindi in una democrazia bisognerebbe valorizzare questo e rispettare le norme in modo che tutti i cittadini vengano trattati allo stesso modo.
Cosa che non avviene quasi mai in questo paese. Anzi, si fanno le leggi per salvare le quattro cariche più importanti dello Stato. Infatti,
sì, un altro esempio.
Si stanno raccogliendo le firme in tutta Italia. Leggevo oggi sul giornale che l'Italia dei Valori con questo referendum ha raggiunto già 1 milione, ma vuole arrivare al doppio, 2 milioni di firme. Complimenti, perché sono passate solamente 3 settimane, quindi 1 milione di firme. La gente insomma si sta muovendo, lo stanno raccogliendo anche gli amici di Beppe Grillo, ci sono altre forze politiche che si sono unite a questa battaglia. Senta, Ferraro, ritornando al video, lì ci sono proprio scritti, si legge, si sente, si ascolta il video, ci sono proprio persone che avevano redditi altissimi e nonostante questo gente che aveva un capitale di 500.000 euro che prendeva, non so, 100-150.000 euro all'anno, aveva l'assegnazione delle case.
Esatto, diciamo un capitale era un reddito patrimoniale, quindi sviluppato sul patrimonio di 500.000 euro, come alcuni di 124.
Beh, io immagino 500.000 euro saranno immobili, no?
Sì, saranno appunto
terreni,
tutti immobili.
Qualcuno l'avrà affittato sto immobile, uno tiene 500.000 euro lì.
Esatto.
L'avrà affittato, dunque una rendita l'aveva, forse la intestava la zia, la cugina, la nonna.
Il meccanismo poi lì è tutto appunto da indagare, però appunto come si evince chiaramente che c'era un'illegalità di fatto definita stessa anche dalla procura, che nella richiesta di archiviazione ha dichiarato che ci sono stati degli atti appunto illegali dal punto di vista amministrativo, soprattutto perché sposa diciamo in qualche modo con il concetto dell'articolo 97 dell'imparzialità. Non era imparziale quella commissione, anzi il contrario, erano i politici che comunque decidevano su questioni loro personali a chi assegnare la casa. E ricordiamo che è illegale, perché la commissione deve essere tecnica per decidere a chi assegnare comunque la casa, anche in emergenza come in questo caso.
Sempre nel video ho visto che ci sono state delle persone che aspettavano la casa da 8, 9, 10 anni con dei redditi da 7, 8, 9 mila euro all'anno e che alla fine sono morte, senza ricevere appunto quello che gli spettava, mentre venivano superate in graduatorie da persone che ne avevano meno diritto.
Mi sono ritrovato in un alloggio perché proprio ero un assessore atipico, cercavo di vedere con i miei occhi,
certo,
la realtà e non semplicemente lasciare la realtà alle carte. Mi sono ritrovato in un alloggio dove una signora era praticamente impossibilitata ad uscire da questo alloggio, sommersa dalla spazzatura, con la totale sorpresa da parte degli assistenti sociali dell'esistenza di una condizione del genere, cioè di doverla poi trasferire da un quarto piano con un ascensore ovviamente bloccato a un primo piano sempre di un alloggio ACER. Quando siamo riusciti a fare questo, ho avuto comunicazione che la signora era già morta. Quindi c'è una dimensione proprio di
lassismo quasi,
sì,
di poco controllo.
L'inefficienza è la regola dominante. Ora bisognerebbe invece ragionare su come risolverli questi problemi, non occuparsi delle polemiche, dei conflitti all'interno dei partiti, se il candidato è Tizio, il candidato è Caio Sempronio. Questi fatti alla gente non interessa.
Su queste parole ci fermiamo, ne riparliamo subito dopo la pubblicità.
Articolo 21. Articolo 21.
Di nuovo in diretta dagli studi di Bologna di Radio Latte e Miele, Antonio Morosi, ex assessore alla casa, e Agnese Ferraro, referente per quel che riguarda l'Associazione Case della Legalità. Parlavamo di documentazione, dunque ci sono documenti ben visibili a tutti oppure no? Cioè ci sono dati reali? Chi risponde?
Saranno visibili a tutti in quella sera e nei prossimi giorni. In quella sera proietteremo una parte dei documenti ufficiali, diciamo proprio per rendere appunto pubblica la questione ai cittadini a cui vogliamo rivolgere.
Dunque mercoledì 12 novembre alle ore 21, sala conferenze del Baraccano, via Santo Stefano 119. Gli invitati, oltre Antonio Morosi, sono Sergio Cofferati, Giorgio Guazzaloca, Enrico Rizzo, presidente dell'Acer. Torniamo al discorso, anche se la gente vuol sapere se lei si candida a sindaco, ma credo che non sia il problema più importante. Anzi, lei mi ha appena detto che farebbe campagna elettorale se ci fosse un sindaco, certo, che rispecchia il volere del cittadino, cioè che stia dalla parte reale del cittadino,
che abbia dei gesti di gentilezza nei confronti dei cittadini, non dei gesti di aggressione continua, non dei gesti con l'intenzione di porre se stesso come obiettivo in quanto politico, non il cittadino. Il politico dovrebbe essere al servizio dei cittadini, solo che si è perso completamente il senso di questa parola. Quindi, nel caso vi fosse un candidato, ma io non lo vedo,
non gli piace nessuno di quelli del Partito Democratico? Può dire anche di no, tanto non è che l'arrestano. No.
Il problema è il sistema economico in cui viviamo, che è un sistema chiuso dove da una parte vi sono le cooperative che hanno un monopolio economico, dall'altra vi sono alcune strutture economiche legate ad altri apparati che scambiano piaceri con questo mondo, dall'altro c'è la politica e l'amministrazione che è sempre in mano agli stessi gruppi e che si riproducono da decenni. Tutti i cittadini sono fuori da questo meccanismo, non possono fare altro che accettare o meno queste regole. Forse è arrivato un momento in cui, vista anche la crisi economica, queste regole non si accettano più.
Lei è stato per 2 anni assessore alla casa, dunque sa com'è la macchina comunale. Ne parlavamo prima, 5.300 dipendenti, la più grande industria bolognese. Certo. E riesce a fare dei danni allucinanti.
Riesce anche a fare delle cose bellissime. In questa situazione io mi sono trovato a raccontare dei fatti spiacevoli, drammatici molte volte. Però bisogna sapere che la differenza la fanno le persone, con le loro decisioni. Io potevo benissimo fare l'assessore e assegnare le case come hanno fatto i miei predecessori, evitare di dire qualsiasi cosa e continuare allegramente come si è sempre fatto. Invece ho pensato che fosse opportuno ridare diritti a coloro che non li avevano, anche perché erano anziani soli a cui nessuno dava attenzione e che avevano tutti i diritti per avere un alloggio, anche perché erano nei primi posti nelle graduatorie. Parliamo di 19 persone decedute in un arco di tempo dal 2002 al 2004. Immaginate voi in 20 anni quanta gente giustamente, ma con ingenuamente, aspettava il proprio turno ed aspettava 4-5 anni e gli è stato violato un diritto.
Qualcosa si è mosso, perché mi sembra che le ultime voci dicano che ci sarà un cambiamento perché riguarda la classifica, la graduatoria per l'assegnazione delle case. Negli ultimi giorni è venuta fuori almeno questa voce.
Sì, vabbè, ma i media.
Diciamo che i buoi sono scappati. Infatti. Ci stiamo avviando alla conclusione, quindi ricordiamo.
Mercoledì 12 alle ore 21 presso la sala del Baraccano in via Santo Stefano 119, questo dibattito pubblico, illegalità a Bologna, la cassa e le assegnazioni delle case popolari. Spero che i cittadini vogliano partecipare, appunto perché sarà un dibattito pubblico. Renderemo noti alcuni documenti ufficiali e sono ben volute domande di qualsiasi tipo sull'argomento.
10 secondi per Amorosi.
Volevo solo dire che sono molto contento che un organismo indipendente e importante come la Casa della Legalità dia la possibilità di indagare su questi argomenti.
Ci saremo anche noi, un ringraziamento a voi che siete venuti oggi, ritorna Articolo 21 domani, un saluto da Dario Pattacini.
Latte Miele ha presentato Articolo 21,
la trasmissione dalla parte del cittadino, da lunedì al venerdì alle 7:50
su Latte Miele.